ci siamo parlati a Cesenatico di tanti aspetti della nostra vita insieme, abbiamo ripreso i discorsi all'assemblea parrocchiale dell'altra sera, di mercoledì. Uno dei punti è stato questo momento della messa, cioè quei pochi minuti che precedono l'omelia, il commento delle scritture, che intendiamo ridedicare, come abbiamo fatto in passato, ad alcune osservazioni inerenti proprio a quello che facciamo insieme, cioè la nostra liturgia. Erano momenti che chiamavamo le pillole liturgiche, con questo nome, indicando cose che dovrebbero essere estremamente concentrate, puntuali, facili da mandar giù. Incomincio io oggi per fare qualche osservazione che viene proprio da quanto, per rendere noti tutti, di quanto ci siamo detti da Cesenatico a oggi su alcuni aspetti della nostra liturgia. Intanto vedete, abbiamo parlato dei bambini, del momento dell'omelia, già da anni è invalso l'uso per noi di avere per loro una particolare attenzione, non farli stancare eccessivamente per i discorsi che io faccio, pensando soprattutto alla vita degli adulti, e quindi dedicare a loro uno spazio speciale per il Vangelo. Ecco, allora volevo innanzitutto ricordare questo, è questo momento per i nostri bambini, per i nostri ragazzi, fino all'età della cresima, perché dopo li consideriamo adulti, è un momento preziosissimo per il loro approfondimento del Vangelo. Non può essere un momento di gioco, di passeggiate, perché altrimenti perdo anche la motivazione per cui alla fine sono venuti a messa, e si perdono proprio la cosa che per noi più grandi è la più importante, perché confessiamo che è la più importante, da questa prima parte, è quella per cui poi tanti vengono a messa qui e non vanno a messa nelle loro parrocchie, è pure uguale la messa dappertutto. Eppure, siccome qui forse c'è un tentativo di una cura maggiore del Vangelo, allora vengo, mai più facciamo mancare questo ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quindi, ecco, in prospettiva dovremmo anche pensare a diversi luoghi. Un luogo certo adatto è quello della sala dove normalmente celebriamo la messa feriale. Per questo questa sala non deve essere vuota di domenica, ma deve avere dei sedili per potersi sedere, ecco, grandi e piccoli, per l'ascolto comune del Vangelo. Ma c'è per questo motivo una ragione ancora più importante, che è quella che nasce, e qui entro nel tema più grande della liturgia di oggi, che non può non essere contestualizzata in questi giorni in cui noi stiamo ricordando l'inaugurazione del Concilio Ecumenico Vaticano II da giovedì scorso, e poi per tutti questi giorni anche il Papa, l'Arcivescovo della nostra Chiesa hanno ricordato giovedì l'11 questo evento, e oggi la diocesi apre l'anno della fede proprio facendo coincidere queste iniziative in un unico proposito di risveglio, di rinnovamento della fede della nostra Chiesa. Allora, il Concilio. Il Concilio, faccio riferimento a un incontro a cui ho partecipato proprio quel giorno lì, quel giovedì, nel pomeriggio, al centro di documentazione, in cui uno dei relatori che parlava di Papa Giovanni ricordò quella lettera che Papa Giovanni, quando era ancora patriarca di Venezia, aveva scritto per ricordare un antico pastore veneziano, San Lorenzo Giustiniano. questa lettera contiene un grande invito molto forte dell'allora patriarca di Venezia per tutta la sua gente, per tutta la sua chiesa, a prendere in mano il libro delle scritture senza paura e ad assumere con esso una sempre maggiore familiarità. Queste parole che io adesso vi ho riferito tornano nelle costituzioni conciliari, in particolare in quella sulla parola di Dio, proprio a dire che poi Roncalli ha voluto trasfondere, ecco, anche nel dettato conciliare questa sua ispirazione. Ora, questo evidentemente ancora di più ci convince dell'assoluta importanza e preziosità per i più grandi, anche per i più piccoli, di questo momento. È il momento massimo di nostro rapporto, incontro con la parola di Dio. Ci sono anche tanti, uno ha la sua scrivania, ha la sua seggiola, la sua poltrona, ha tutti i mezzi anche tecnologici per approfondire i testi sacri in qualunque altro luogo e tempo della sua vita, ma noi tante volte abbiamo sperimentato che questo è il momento proprio più forte, in cui lo spirito soffia così forte che riceviamo delle luci che altrove e in altri tempi non riceviamo, proprio in ordine al nostro rapporto con la parola. Ecco, la pillola è già stata fin troppo lunga, quindi mi fermo qui, anche se in effetti ci sarebbero altre cose, ma ci sono ancora domeniche, se il Signore vuole, per affrontare altri temi che abbiamo già preso in esame questi ultimi giorni. Ecco, allora con questo, senza troppe fratture, entro nel tema di questa domenica, perché forse vi ho già detto il succo di tutto, forse in fondo la pillola per oggi basterebbe, semplicemente ve l'esplicito. Abbiamo sentito il testo del libro della Sapienza, che ha come soggetto probabilmente il re Salomone che parla. Avete sentito, anche avrete notato, qualcuno di voi avrà notato, una lettura piuttosto integrale. Il lettore ha letto anche i versetti che precedono il nostro testo liturgico. Mi è sembrato che dovesse fare così, glielo ho chiesto io, perché altrimenti non si capisce perché il nostro testo incomincia con queste parole. Per questo implorai lo spirito della Sapienza. Perché? Per quale motivo implorai lo spirito della Sapienza? Non perché doveva fare un compito speciale, doveva prendere una decisione importante, doveva iniziare un ritiro spirituale, si doveva preparare alla predica domenicale, no, per un altro motivo. È un motivo che dipende da una constatazione che lui ha fatto: ma io sono un poveretto, io sono nato come tutti gli uomini, e il mio primo atto è stato piangere, e poi il resto della vita, c'è una certa prevalenza della sofferenza. Il modo di iniziare la vita per tutti uguali è anche quello di finirla per tutti uguali. Allora, è meglio che io chieda al Signore lo spirito della Sapienza, cioè è la constatazione dell'estrema precarietà e povertà della vita che spinge a questa preghiera. E il bello è che lui riceve subito l'esaudimento di questa preghiera. Pregai e mi fu elargita la Sapienza. E la cosa che più impressiona, mi ha sempre impressionato moltissimo di questo testo, è l'estrema bellezza e forza di questo dono, che è tale che tutto il resto proprio impallidisce, tutto il resto a cui sinceramente io do molta importanza, perché alla salute, alla bellezza e al benessere materiale io do moltissima importanza, non so se capita anche a voi, per me sono cose importanti, in fondo tanti motivi per cui corro qua e là, faccio questo e quest'altro, sono un po' anche legati a questo, forse non a tutti, a tutto, e speriamo, ma è così, cioè sono valori di un certo valore. Quello che stupisce non è tanto il fatto che lui rinunci, perché ci sono dei personaggi nella loro vita, soprattutto nel mondo religioso e nel panorama anche di tutte le religioni, non solo la nostra, che hanno veramente delle caratteristiche eroiche, quindi hanno testimoniato eroiche rinunce, di tante cose. Per cui proprio noi ci togliamo tanto di cappello di fronte a questi personaggi di eroiche virtù. Ma io mi chiedo e vi chiedo, questo qua che fa questa preghiera, vi sembra un eroe? Vi sembra uno che ha fatto con sforzi immani di volontà dolorosissime rinunce? Vi sembra uno particolarmente virtuoso nei suoi atteggiamenti? Quello che colpisce di questo testo è l'estrema facilità con cui quest'uomo vede e considera l'estrema quasi spregevolezza di tutti questi beni così importanti. Perché? È perché lui ha ricevuto una cosa che supera 100 volte tutto questo. E quindi tutto l'oro, al confronto mi sembrava proprio carta. Cioè è il confronto. Lui non fa assolutamente fatica a dire che la sua salute e la sua bellezza non sono importanti, perché ha trovato una cosa estremamente più grande di questa. Quindi questa sapienza è indubbiamente qualcosa di grosso, è una realtà che non finisce mai di stupirci quanta importanza e bellezza abbia. Mi sono portato le fonti francescane perché in una giornata come quella di oggi non si può non parlare di San Francesco, cioè tutto il tema appunto della povertà, ricchezza, povertà, l'uomo ricco che fa fatica a dare ai poveri, anzi no, non dà ai poveri quello che dovrebbe. E il campione nella tradizione cristiana di tutto questo è senz'altro San Francesco. Quando si pensa alla povertà nella Chiesa non si può non fare riferimento a lui. Ora, il rischio potrebbe essere anche per San Francesco di considerarlo un eroe dello spirito, uno che non si sa come è riuscito a compiere rinunce straordinarie, vivere in condizioni in cui nessuno vorrebbe vivere. E un po' anche questo i suoi frati glielo rimproveravano, perché dicevano, ma senti, ma troppo, tu ci chiedi delle robe, e quindi gli chiedono un po' di alleggerire la regola. Ma il bello è che da qualche decennio, in fondo non da tanto, noi abbiamo proprio i suoi scritti di San Francesco, che smontano completamente l'immagine che si era costruita nei secoli, appunto di un asceta austero, virtuoso, che rinuncia eroicamente a tutte le ricchezze. Invece ci viene fuori un personaggio che dice queste parole che io vi volevo leggere. Sono le parole che lui scrive dietro a quel biglietto che aveva scritto a suo fratello, frate Leone, perché frate Leone era molto scoraggiato, aveva una preoccupazione molto grande e desiderava avere da lui uno scritto di suo pugno, di Francesco, per poter ritrovare pace per la sua anima. E Francesco, insieme con un suo preziosissimo autografo, che ancora viene conservato ad Assisi, gli lascia queste parole in cui dice: tu sei, si chiamano le lodi di Dio Altissimo, tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei re onnipotente, tu Padre Santo, re del cielo e della terra. Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli Dei. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. Tu sei il Gaudio e Letizia. Tu sei nostra speranza. Tu sei giustizia. Tu sei temperanza. Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. Tu sei protettore. Tu sei custode.
e nostro difensore. Tu sei fortezza, tu sei refrigerio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna. Grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. Ecco, leggendo queste parole che sono proprio sue, di suo pugno, un testo di cui non si può dubitare riguardo all'autenticità, si rende conto che Francesco era uno come quello lì del Libro della Sapienza, cioè non aveva fatto nessuna fatica a fare quello che ha fatto, a rinunciare a quello a cui aveva rinunciato, perché era tale la realtà che aveva incontrato, che gli si era fatta di fronte e nella quale lui si era lasciato prendere, che realmente tutto il resto, che continua a essere bello, buono, importante, ormai non è che veniva disprezzato e buttato via, ma veniva come riassorbito, per cui lui la ricchezza di cui abbiamo bisogno la trovava nel Signore. La vita eterna che quest'uomo del Vangelo, adesso parliamo del Vangelo, va a chiedere a Gesù come si fa a ottenere. Francesco non ha alcun dubbio, sei tu la vita eterna. La salute, la bellezza, la dolcezza, la pace, la quiete, insomma tutto quanto per noi può essere fonte di felicità. San Francesco tutto lo trovava lì, in questo suo incontro, in questa sua comunione con il Signore Gesù. Ora questo, secondo me, è la chiave di lettura di tutto quello che oggi le letture ci vogliono dire. Dico una parola sul testo degli Ebrei, così importante, che ci parla della parola di Dio, ma ve ne ho già parlato a proposito del Concilio. C'è da notare il modo con cui la lettera agli Ebrei ci parla della parola di Dio, dicendo che è una persona questa parola, perché dice che è viva, che opera dentro di noi e che fa tante operazioni importanti nel nostro intimo, e poi è tanto personale e tanto poco una cosa, che sentite come i traduttori italiani hanno tradotto questo testo. Ve lo rileggo in quanto breve. Dice: essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Cioè, il traduttore italiano si rende tanto conto che si sta parlando di una persona che è costretto a fare un errore di traduzione, cioè a mettere la parola Dio che non c'è. E a mettere questo colui che non c'è. E quindi è come se volesse cambiare persona, no? Ha iniziato a parlare della parola di Dio, poi dice: attenzione, che davanti a Dio noi non ci possiamo mica nascondere e a Dio dobbiamo rendere conto. Ma invece tutta la frase ha come unico soggetto la parola di Dio, e quindi la parola di Dio fa tutte queste cose qui, e non vi è creatura che possa nascondersi davanti a lei, e a lei noi dobbiamo rendere conto. Poi è bellissimo, non dice rendere conto, ma rendere la parola stessa. Quindi noi abbiamo un compito di risposta di parola alla parola. Ma è un'unica realtà di cui si sta parlando, ed è una realtà personale. Ecco, quindi la lettera agli Ebrei in fondo non aggiunge, ma precisa anche qual è la qualità del dono, perché poi noi, se guardiamo la nostra storia, come dire, qui soprattutto a San Martini, se dobbiamo dare un nome a tutte queste cose bellissime di cui parla Re Salomone, di cui ci parla San Francesco, dove le abbiamo trovate, quando le abbiamo sperimentate, se non in questo regalo di cui non smetteremo mai di rendere grazie, della parola del Signore. Grazie. guardiamo la prospettiva, la panoramica di tutta la nostra vita, no, è lì, quello è l'unico punto su cui, e in fondo, per parlare del concilio, perché continuiamo a parlare del concilio? È perché noi riconosciamo che se non ci fosse stato il concilio, noi non credo che saremmo qui, soprattutto non saremmo qui con questo dono della parola, cioè la nostra vita sarebbe estremamente più triste, più non so, probabilmente saremmo ancora cristiani della domenica, ma un po' incartapecoriti, ancora dentro delle liturgie incomprensibili, prive di capacità di illuminare la vita, quindi di essere ispiratrici di qualcosa anche che va oltre al momento della liturgia. Arrivo al Vangelo. Quindi, alla luce di tutto questo, non è difficile capire perché Gesù, innanzitutto a questa persona che gli chiede come si fa a entrare nella vita eterna, gli dica innanzitutto che nessuno è buono, perché non è la via dello sforzo morale quella che, sulla quale si può puntare per avere la vita eterna. La seconda cosa che gli dice e lo mette di fronte ai comandamenti, e guarda caso dei 10 comandamenti sceglie quelli che riguardano le relazioni tra gli uomini, e quindi ancora è tutta la tematica dell'amore, si può tutto riassumere nell'amore. Infatti il parallelo di Matteo mette anche, aggiunge questi comandamenti: amerai il tuo prossimo come te stesso. E terza cosa, lo guarda, lo ama e gli dice: ti manca ancora una cosa. E questa veramente è la cosa più bella, cioè che lui in ogni caso, in qualunque momento ci colga della nostra vita, ci guardi, ci ami e ci dica: ma qualcosa manca. E lì proprio coglie che ha proprio ragione. Perché non negarlo? Perché non confessarlo? Che dentro ciascuno di noi sente: sì, qualcosa ancora mi manca. Non è che io sia al top della felicità, della contentezza, della realizzazione della mia vita. Qualcosa, forse moltissimo, mi manca. Gesù è benevolo a dire: ti manca ancora qualcosa. E cos'è che ci manca? Tutto quello che ha detto prima, e adesso Gesù dice a quest'uomo: vieni dietro a me. Dove la rinuncia ai beni e la consegna ai poveri sono due fatti marginali e subordinati. Sono solo dei modi per liberarsi. Incredibile che Gesù usi i poveri così, eh? I poveri qui non hanno un loro valore come fine, come altrove invece. Sono importantissimi. Sono un puro deposito a cui appoggio delle cose di cui mi devo liberare, perché se no non sono abbastanza libero e leggero per fare quello che Gesù mi chiede, che realmente è l'unica cosa che riempie, che mi manca. Devo andare insieme con lui. Ecco, allora mi sembra che si possa dire che, come domenica scorsa era la domenica del grande amore di Dio per l'uomo, oggi è la domenica del grande amore di Dio, questa volta nella persona di Gesù, per l'uomo. E dove però ancora più in modo pressante rispetto a domenica scorsa ci è richiesta una risposta dello stesso livello, cioè che cosa? E secondo me è lasciarci innamorare. Oggi, in questo discorso del libro della sapienza, ma d'altra parte, vi ho letto San Francesco, che parole sono queste? Queste sono parole di un innamorato. Uno che vede così e sente così, non c'è altra spiegazione. O è un pazzo, un poeta, così, uno che ha perso la testa. Sono le parole di un innamorato. Questo bisogna dirlo non per entrare in una dimensione così un po' sentimentaleggiante, romantica della vita cristiana, non è questo. soprattutto se il termine di relazione è poi la persona di Gesù. Mi vedo già l'immagine di Gesù biondo, gli occhi azzurri, no? E quell'immagine anche che cambiano, ti sorride, poi ti mostra i segni della persona. Tutto molto stilizzato, ma capisco, ecco, che questi discorsi potrebbero anche offrire il fianco a queste così, deviazioni sentimentali. Non è questo. Perché noi dobbiamo ricordare, e questo soprattutto per il pubblico maschile della nostra assemblea, perché forse per una donna questo è meno difficile, poi addirittura forse anche per le nostre sorelle è meno difficile prospettarsi la figura di Gesù come lo sposo, lui stesso si chiama così nei Vangeli. Ma il problema è un altro, è che anche per noi di sesso maschile, come altre volte abbiamo notato, almeno dall'Annunciazione in poi, questo anche prima, però per noi, per la nostra consuetudine col Vangelo, è più semplice dire dall'Annunciazione in poi, sappiamo che tutta l'umanità è femminile, cioè tutti noi siamo in quella ragazza di Nazareth, maschi e femmine, e tutti siamo confrontati con questo annuncio nuziale. E quindi queste nozze sono realmente per tutti, lo sposo è realmente lo sposo di tutti noi. E noi non possiamo non coltivare, sto parlando ai maschi, ai presenti, una dimensione femminile del nostro spirito, che vuol dire ascolto, recezione, lasciarsi sedurre da questo sposo. Dobbiamo in qualche modo svestirci, ecco, di abiti maschilistici, di autosufficienza, di potenza, di non aver bisogno, di non pensare che ci sia qualcosa che ci manca. Ecco. Allora, io credo che oggi sia una domenica importantissima in questa direzione. Il Signore sta dicendo a noi tutti qual è la cosa più importante della nostra vita, che è innamorarsi di Lui. E questo porta anche a un primato assoluto rispetto a tutte le altre relazioni. Dobbiamo dirlo anche questo. Gesù entra proprio nei termini precisi, abbandonare padre, madre, fratello, sorella, non solo i campi, le ricchezze. Luca ci mette dentro anche la moglie, per dire tutti i tipi di relazioni. Ancora, non come taglio incomprensibile e anche impossibile, ma come ricomprensione di tutti i rapporti, alla luce e al fine della piena realizzazione di quello, di quel rapporto, nel quale tutti entrano. Per cui anche alla mia sposa, anche al mio figlio amatissimo, devo dire, tu, Signore Gesù, sei la mia sposa, sei il mio figlio amatissimo. Cioè, entrano nel volto, nella persona di Gesù, nel suo mistero. Non sono messi da parte, quindi trascurati. Anzi, nella misura in cui entrano nella persona di Gesù, dovrebbero essere ancora di più amati. Ancora di più facilmente per loro si darebbe la vita. Ecco, credo che questo oggi il Vangelo, le letture ce lo dicono, per me veramente sono cose di un rilievo e vorrei che avessero delle conseguenze sempre più importanti, più grandi nella mia vita. Il Regno di Dio, com'è difficile che un ricco entri nel Regno di Dio. Il Regno di Dio è questo qua. Ce l'ha detto Luca proprio ieri, non dobbiamo pensarlo laggiù, chissà quando, è proprio in mezzo a noi. Ed è proprio questa straordinaria realtà in cui il Signore ci ha messo, della comunione con Lui, che non ci fa perdere nessuna relazione importante. Infatti avete sentito come si conclude il Vangelo. 100 volte, i fratelli, sorelle, e padri, madri, campi, il 100 lo ti do, insieme con qualche tribolazione. Ma te lo do oggi. capire la straordinaria generosità, ampiezza del dono di Dio, che sta tutto dentro a questo invito di lasciarci prendere dall'amore di Lui.
Thank you.